Francesco Guglieri è editor di Einaudi, saggista, collabora con diverse testate, in particolare con il quotidiano Domani, rivista Studio e Doppio Zero. Ma con lui oggi vogliamo parlare del volume che ha curato per Treccani, in cui ci parla di biblioteche. Intanto lo accogliamo. Buon pomeriggio Francesco e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Francesco Guglieri, oltre a curare l'opera che raccoglie diversi contributi, tu firmi l'introduzione, che devo dire mi è piaciuta particolarmente perché ci offre moltissimi spunti di riflessione, soprattutto molto attuali. Iniziamo dalla citazione di Larry Page: qualunque cosa tu abbia visto o sentito o vissuto potrà essere cercata. Tutta la tua vita diventerà ricercabile. Poi segue la tua voce che apre il volume con questa frase: il futuro l'ho incontrato in biblioteca. Raccontaci.
Il volume pubblicato da Treccani raccoglie le voci dell'Enciclopedia Treccani che di fatto raccontano la storia delle biblioteche, della biblioteca praticamente dall'antico Egitto fino al Novecento, fino a metà del Novecento, quando è stata scritta l'ultima voce, che quindi racconta e descrive come funzionano le biblioteche a quell'altezza temporale. Quindi a me interessava raccontare, esplorare, provare a ragionare intorno al concetto di biblioteca oggi, facendo anche un piccolo scarto. Sono partito dallo scarto linguistico che c'è nella parola biblioteca oggi, nel senso è da un paradosso. Il paradosso è questo, che da una parte le biblioteche sembrano cose apparentemente lontane dalla nostra vita e purtroppo anche trascurate dal discorso pubblico, tanto che per dire in Italia molto c'è un problema di sottofinanziamento delle biblioteche, c'è scarsa attenzione pubblica alle biblioteche. La Biblioteca Nazionale della mia città, Torino, proprio recentemente ha annunciato che avrà orari ridotti per mancanza di personale. Eppure, allo stesso tempo, e qua il paradosso, mai come in altri momenti della storia abbiamo un continuo accesso e rapporto alle biblioteche, all'idea di biblioteca. E qua c'è lo scarto linguistico che nasce da biblioteca, in inglese si dice library. E library però viene usata anche in altri ambiti, ad esempio nell'ambito informatico. Una library in informatica è una serie di programmi, di procedure che i programmatori possono utilizzare in maniera più veloce, diciamo, per scrivere i loro programmi. Ma è una library anche l'archivio di serie TV o di film di Netflix o di altri servizi di streaming. È una library anche il repertorio, diciamo, di videogiochi, di un produttore di videogiochi come Sony, come PlayStation o come Xbox. È una library tutte le banche dati a cui ogni giorno entriamo in contatto. Quindi è veramente la library e la quantità delle informazioni è ciò che definisce, a cui accediamo, è ciò che definisce la nostra epoca. Quindi quello che ho provato a fare è di descrivere il nostro rapporto con l'informazione, con l'accesso all'informazione. E quindi sono partito da questa frase di Brin che descrive in maniera perfetta quello che è stato, che è Google, ma che sono anche gli altri giganti, giganti della tecnologia come Facebook o come altri, dei tentativi di rendere cercabile l'esperienza e quindi in qualche modo di renderla formattabile, di inserirla dentro delle biblioteche.
Certo, tra l'altro è anche un po' inquietante, no? Perché quando Larry Page ci dice che tutta la nostra vita diventerà ricercabile, questo in qualche modo fa anche un po' paura, in verità.
Sì, estraendo la memoria che queste banche dati come Google, altre delle nostre attività online, è quasi come se potessimo ricostruire dei nostri doppi, degli avatar virtuali delle nostre vite. E questa ricercabilità, questa digitalizzazione dell'esperienza non è limitata alla nostra vita online, diciamo quella che facciamo sullo schermo, perché innanzitutto ormai siamo su internet, dentro internet, in ogni momento della nostra giornata, non solo quando coscientemente cerchiamo delle informazioni su internet, ma anche quando appunto messaggiamo con un servizio come WhatsApp o quando usiamo il telepass o quando camminiamo in città, perché comunque anche le smart city o le città anche meno smart sono comunque piene di sensori che in qualche modo registrano la nostra attività fisica. Se ci pensate, assistenti domestici come Alexa o altri simili sono dei tentativi di rendere cercabile la realtà quotidiana, rendere cercabile la nostra casa, perché quando diciamo ad Alexa, Alexa accendimi la luce o Alexa chiama mio fratello, è in qualche modo come se l'ambiente che mi circonda diventasse in qualche modo un dato da poter essere analizzato, da poter essere digitalizzato, da poter essere poi sfruttato e trasformato in un profilo.
Certo, tu infatti ci parli anche della storia, insomma, della progressiva digitalizzazione della realtà e possiamo anche dire della progressiva digitalizzazione anche dei testi, che appunto i testi delle biblioteche, che un tempo ritrovavamo fisicamente soltanto se ci ricavavamo in biblioteca, mentre invece oggi possiamo trovarli anche online. Tu ci parli ad esempio anche dell'accordo tra Google e le biblioteche. Ecco, ma questa è una situazione win-win, diciamo, per entrambi, oppure a trarne il profitto, come spesso accade, il profitto maggiore è sempre Google?
In effetti questo episodio che continua a essere, questo accordo che continua a esistere fra le biblioteche e Google, è un classico esempio di come ciò che all'inizio poteva sembrare appunto una situazione win-win, vantaggiosa per entrambe le parti, si è dimostrata un qualcosa in cui ci guadagna soltanto o soprattutto una parte, cioè i giganti della tecnologia, in questo caso Google. Quando Google ha stretto l'accordo con alcune biblioteche universitarie di ricerca americane, poi questi accordi si sono allargati in tutto il mondo, anche con le biblioteche nazionali in Italia, sembrava che appunto fosse un vantaggio che rendeva accessibile queste informazioni, questi libri a un più vasto numero di utenti e di lettori. In realtà si è visto che poi chi ne trae il vantaggio maggiore è proprio Google, perché rivende in qualche modo l'accesso a questi repertori, a questi archivi, alle biblioteche stesse attraverso degli abbonamenti, e comunque nel momento in cui le rende accessibili gratuitamente in parte a lettori e fruitori del suo motore di ricerca, in qualche modo è come se estrae informazione anche dal nostro accedere a quei libri. Nel momento in cui cerchiamo dei repertori bibliografici su Google Books, stiamo dando a Google altri elementi per costruire il nostro profilo e da lì proporci delle pubblicità targettizzate sui nostri bisogni, sempre più precisi e più dettagliati, che creano ricchezza. E quindi questo è uno spostamento di ricchezza e di valore che va da appunto un qualcosa che dovrebbe essere un bene pubblico come una biblioteca a un soggetto privato.
Ecco, tornando proprio all'idea, al concetto di biblioteca, no? E quindi penso ad esempio al concetto di catalogazione, cioè il fatto che noi in biblioteca andiamo e c'è un criterio per trovare i diversi libri. Io mi sono molto ritrovata nel passaggio a pagina 13, pensando al mio desktop che è pieno di icone e documenti, mi sono un po' sentita come quegli studenti universitari di informatica di cui tu ci parli, di cui in realtà parla la rivista, o ha parlato in passato la rivista The Verge. Ecco, di che cosa si tratta? Cosa ci racconta?
Sì, è un articolo che mi ha colpito molto all'epoca, un paio di anni fa, che notava come i professori di informatica, quindi comunque studenti che lavoravano con studenti specializzati, diciamo, che volevano specializzarsi su questi temi, avevano notato una cosa, che gli studenti appunto non erano più abituati al concetto di directory e anche lo stesso file, all'idea di file, cioè chi ha iniziato a usare i computer negli anni 80 e 90 aveva molto chiara l'idea che in fondo l'hard disk è come una biblioteca, con i suoi libri, che sono i file, no? Il file di un testo, di un articolo che stiamo scrivendo, o di un'immagine che vogliamo vedere, che sono memorizzati dentro una directory, che è come uno scaffale, no? E poi c'è un ordine, e ogni, come dei corridoi, quindi ci sarà la directory dei documenti, e dentro i documenti saranno delle sottodirectory, ognuno per articoli o saggi, eccetera, eccetera. Ecco, adesso non è più così, perché i motori di ricerca, come appunto Google, come quelli per internet, ma anche i motori di ricerca all'interno dei nostri computer o delle app, di fatto non rende più indispensabile sapere dov'è un file fisicamente, tra virgolette, perché tanto basta mettere una parola, basta cercarlo con il motore di ricerca e lo troviamo. E quindi questi studenti, nati tutti dal 2000 in poi, quindi in cui Google già esisteva, sono nati in un sistema in cui l'informatica, in cui i computer erano sempre solo fruiti attraverso il motore di ricerca, e quindi è venuta a meno anche l'idea di trovare i file dentro le directory, quindi assegnare loro dei criteri di catalogazione, no? Delle categorie, un po' come appunto le categorie delle biblioteche, in cui ci sono gli scaffali per i saggi, che a loro volta sono divisi per argomento, a loro volta per sottoargomento. Invece viviamo in un sistema in cui tutto è ricercabile, ritrovabile attraverso parole chiave, e quindi questo sistema della biblioteca, che in qualche modo ha organizzato il nostro modo di sistematizzare le informazioni, sta venendo meno o si sta molto trasformando.
Ecco, tu concludi la tua riflessione introduttiva dicendo che all'editoria moderna e alle biblioteche l'illuminismo affidò una promessa di emancipazione e libertà. Una promessa, poi tu dici, che passa dalla difesa dell'interesse pubblico alla promozione della creatività individuale, eccetera. E poi alla fine concludi: non tradiamo quella promessa. Ecco, stiamo correndo questo rischio?
Il rischio c'è, come ogni promessa può essere sempre tradita in qualche modo. Il rischio che corre questa specifica promessa è nel modo in cui l'editoria e nel modo in cui le biblioteche risponderanno a questo nuovo contesto digitale di cui abbiamo parlato finora. Cioè, se sapranno essere fedeli al loro mandato, e per un editore, che poi è il punto di vista da cui parlo, se sapranno proteggere i loro autori, i loro testi, i loro cataloghi da questa tendenza, appunto, delle piattaforme digitali come Google, come Facebook, di utilizzare i libri, utilizzare gli autori, utilizzare il catalogo semplicemente come dei contenuti da condividere, dei contenuti da consumare online, dei contenuti che sono solo un'occasione per, appunto, estrarre informazioni agli utenti che ne usufruiscono. Se trasformeremo, appunto, i libri, gli autori, i cataloghi in un qualcosa semplicemente da condividere, semplicemente da cui estrarre valore sui dati degli utenti, ecco, tradiremo questa promessa, perché ci consegneremo mani e piedi non solo e non tanto a queste piattaforme, a questi soggetti privati che di fatto ormai sono più grandi e potenti di stati e nazioni, ma soprattutto ci affideremo mani e piedi a un'idea, a un'ideologia che è quella di, in realtà, trascendente, è questa fiducia negli algoritmi che è cieca, non solo perché gli algoritmi sono spesso così complessi che diventano incomprensibili anche a chi li scrive, a chi li programma, ma soprattutto perché sono delle autentiche scatole nere. Noi non sappiamo come funziona l'algoritmo di Google, non sappiamo come funziona l'algoritmo di Facebook, non sappiamo davvero in base a quale logiche ci vengono proposti certi post nei nostri social media invece di altri, o perché alcune pagine vengono mostrate prima nelle ricerche di Google e altre dopo. Ecco, eppure ci affidiamo a loro, non sappiamo come funziona veramente un GPS, eppure ci affidiamo al GPS per trovare la strada.
Ecco, e poi spesso non la troviamo.
Esatto, e se affidiamo anche le nostre idee, i nostri racconti, le nostre storie, la nostra visione del mondo a questi algoritmi, tradiremo la fiducia, la promessa dell'illuminismo.
Speriamo di svegliarci per tempo e di trovare il giusto equilibrio. Intanto, grazie Francesco Guglieri per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.